Buongiorno a tutti, gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto naturalmente va a Dini.
Grazie.
Che ha studiato benissimo, è pronto. E abbiamo scelto questo tema, è la gravidanza. E chi abbiamo invitato? Abbiamo invitato il dottor Roberto Puricelli. Vi ricordo, ex direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Filippo del Ponte di Varese, a SST Sette Laghi. Ti devo ringraziare, grazie Puricelli, è la seconda volta, ti abbiamo ucciso, finalmente siamo riusciti ad averti più spesso, quindi preparati altre nostre chiamate.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, dico soltanto due parole. Ogni gravidanza è un evento unico e diverso da donna a donna. Poi mi dici se sono parole giuste. Durante le 40 settimane di gestazione, che portano dal concepimento alla nascita del bambino, succedono molte cose. Alcune di queste sono ben visibili e riguardano soprattutto i cambiamenti fisici, quelli del corpo della donna che accompagnano la gestazione. Altri cambiamenti invece sono più nascosti, a partire dalla crescita del feto. Perché ho fatto questa prefazione? Perché è giusto parlare di gravidanza, ma bisogna parlare dei 9 mesi di gravidanza. Cosa succede in una donna? Cosa deve fare una donna in questi 9 mesi? Perché ci sono delle visite particolari da fare, esami da fare e poi quello che succede mese dopo mese. Sei d'accordo?
Sì, sicuramente. Allora, partiamo comunque dal fatto che la gravidanza non è una malattia, ma è un fatto fisiologico. Hanno partorito le nostre nonne, le nostre bisnonne, le nostre mamme e adesso le generazioni che vengono continuano a partorire. Cosa è cambiato? È cambiata semplicemente l'attenzione e le nozioni che fanno sì che si possa migliorare il percorso dei 9 mesi sia nell'interesse della mamma che nell'interesse del bambino. La mortalità e la morbilità è decisamente crollata, ci sono degli esami e sia strumentali che ematochimici che ci aiutano molto. Ciò nonostante, ripeto, la gravidanza è un evento fisiologico, la donna la deve vivere come tale, le trasformazioni che il suo corpo subisce sono trasformazioni del tutto sopportabili, salvo chiaramente casi patologici che magari qualche donna avendo delle patologie croniche o precedenti magari ha più difficoltà a portare avanti, altrimenti il corpo di una donna normale porta avanti benissimo, con tutti i vari cambiamenti e magari qualche piccolo disturbo con i sintomi tipo la nausea o altre cose.
Ecco, una cosa soltanto, poi ti lascio tutto te. Perché invece di dire 9 mesi si dice 40 settimane?
Perché se fai il conto poi più o meno si sovrappongono. Noi contiamo le settimane, però non a partire dal concepimento, ma a partire dall'ultima mestruazione, dall'inizio dell'ultima mestruazione. Calcolando un ciclo fisiologico più o meno ogni 28 giorni, se tu fai 40 settimane vengono fuori 9 mesi più o meno, quindi è la stessa cosa. La gravidanza vera, in teoria, in un ciclo normale, partirebbe dalla seconda settimana dopo le mestruazioni, cioè in periodo ovulatorio, quando l'ovulo viene effettivamente fecondato dallo spermatozoo, e durerebbe in pratica 38 settimane. Noi poniamo il limite di 40. Se si va oltre abbiamo un tempo d'attesa che di solito sono 10 giorni, quindi si arriva a 41 più settimane più 3 giorni, dopodiché il parto viene indotto se la donna non ha da sola il travaglio.
Qui, dottor Puricelli, parliamo del test della gravidanza, ma il test della gravidanza la donna lo sa leggere?
Ma sì, è facilissimo, le donne adesso anzi ne sono delle abili consumatrici, perché o per timore, magari chi non desidera in quel momento la gravidanza, o invece per ansia, perché chi vorrebbe vedere quanto prima il test positivo, le vanno a comprare direttamente anche nei supermercati, non solo nelle farmacie, ed è così chiaro e semplice la lettura, perché se compaiono le due barrette ben marcate il test non può essere sbagliato, non può essere dubbio. Chiaro che il test più sicuro in assoluto sarebbe quello fatto col dosaggio delle beta HCG sul sangue materno, dove dosando anche le minime quantità, proprio le unità, ti dà una risposta più immediata e più precisa.
A questo punto parliamo del rego ostetrico, che è molto diffuso, che è uno strumento valido per calcolare la data del parto, in quale settimana si trova la paziente, eccetera, eccetera. Una volta era molto usato.
Ma è usato ancora adesso, soprattutto più forse da noi medici che dai pazienti, però anche noi medici ormai ci siamo aggiornati e con tutte queste applicazioni che abbiamo sui cellulari utilizziamo quello. La donna lo sa, praticamente tutte le donne adesso arrivano col loro cellulare, fanno i calcoli, sanno a che giorno preciso sono, sanno anche cosa aspettarsi sotto certi aspetti, quindi il regolo ostetrico è relativamente superato. Io personalmente lo uso sempre perché sono abituato, così mi è comodo, però non disdegno di usare anche l'applicazione sul cellulare. Quindi...
Dottor Puricelli, parlando in maniera pratica, la donna scopre di essere incinta. Sono incinta. Cosa succede? Cosa devo fare? Quali sono le prime cose per prepararmi a questo nuovo percorso?
Allora, premesso che se una donna coscientemente sta cercando una gravidanza dovrebbe partire prima di essere gravida a fare quelle cose che sono, diciamo, utili se non indispensabili. Sicuramente dovrebbe fare, se ha delle, è tanto che non fa esami, degli accertamenti per accertarsi che, per esempio, nel caso della rosolia, l'abbia quantomeno fatta o abbia fatto la vaccinazione per essere coperta in caso di contagio. Eventualmente altri esami che possono riguardare l'epatiti o l'HIV, se ha avuto precedenti trasfusioni o precedenti problematiche di tipo personali, magari una vita non regolatissima. Fatto questo, diciamo che potrebbe essere utile, sicuramente è indispensabile che, cercando una gravidanza, parta fin dall'inizio, nel momento in cui decide di cercarla, con l'assunzione di acido folico in dosaggio consigliato, che sono i 400 microgrammi giornalieri, e che dovrebbe portare avanti praticamente per tutta la gravidanza, associato o meno degli integratori, più o meno a seconda di quello che può essere il suo stato.
È molto importante, dottor Puricelli, anche lo stile di vita, gli esercizi fisici, la dieta.
Certo.
Cioè, lei ha parlato di cose estremamente importanti, serissime, ma anche uno stile di vita, un comportamento adeguato è estremamente importante.
Beh, sicuramente lo stile di vita è più che importante. Bisogna che la donna, ripeto, non è malata, ma deve pensare a se stessa, proteggere il suo fisico, ma soprattutto il fisico di quel esserino che ha cominciato a portare in grembo. Lo stile di vita dovrebbe essere anche questo precedente, nel senso, non è che una donna che fuma 20 sigarette al giorno smette il giorno che scopre di essere incinta. Se cerca una gravidanza dovrebbe quantomeno ridurre al minimo, se non sospendere del tutto, l'assunzione di sigarette, di fumo, insomma il tabagismo. Lo stesso vale per quelli che potrebbe essere una dieta sregolata, magari eccessivo consumo di alcol o in alcuni casi magari l'uso di stupefacenti, sostanze stupefacenti.
E fanno solo il sabato, qualcuno mi ha detto, io solo il sabato un pochino di whisky e qualche sigaretta.
Ma no, allora, questo non deve essere adesso che si va in convento, si mette il cilicio e non si mangia più niente. Io alle mie pazienti consiglio fin dall'inizio della gravidanza di ridurre comunque il consumo di carboidrati rispetto alla normalità. Poi, ripeto, dipende dall'anamnesi che fai alla signora, cioè dalla storia della signora, la storia sia sua che familiare, perché se ci sono già precedenti di diabete in famiglia è chiaro che la paziente è più a rischio di sviluppare un diabete gravidico, quindi prevenirlo con una ridotta assunzione di carboidrati può solo aiutarla. Lo stesso vale per il consumo di alcolici. Se la donna, per dire, beve mezzo bicchiere di vino a pasto, non è quello il problema. Se invece ne beve due bicchieri, tre bicchieri, tutti i pasti, e poi si fa anche l'aperitivo con lo spritz o altro, è chiaro che non è corretto, non è igienico, non è salutare né per lei né per il bambino. Ed è più facile a questo punto che possa sviluppare una delle complicanze che possiamo avere in gravidanza, che è il diabete gestazionale, che praticamente non è un diabete vero e proprio, ma è una resistenza all'insulina che fa sì che possa creare dei problemi sulla crescita normale, sullo sviluppo normale del nascituro.
Dottor Puricelli, le volevo chiedere una cosa, perché per me è stata sempre Quanto è importante insegnare a respirare correttamente di pancia? No. Cioè questo respiro diaframmatico, cioè far sì che si superano un pochino certi problemi. Cioè voi puntate molto su questo respiro.
Noi puntiamo sulla educazione della gravida a superare quelle che sono le difficoltà personali, perché non tutte le donne poi hanno difficoltà in gravidanza, tutt'altro, vivono la gravidanza serenamente. Quelle che magari hanno più problematiche vengono aiutate da noi con dei consigli, quale può essere una respirazione diaframmatica se ha delle difficoltà, delle crisi di disnea, magari per posizioni particolari o per magari aumento di peso eccessivo o grosso magari bambino rispetto al fisico della signora. Poi quella che è la respirazione durante il travaglio, lì c'è l'ostetrica che aiuta e spiega alla donna magari come ispirare, espirare per sopportare meglio anche il dolore legato alla contrattilità dell'utero.
Dottore, un'altra cosa, arriviamo alle contrazioni.
Siamo già al travaglio.
Piano piano andiamo avanti.
Beh, qui ci sono almeno 25 domande prima di arrivare al travaglio. Una cosa mi interessa invece. Prima cosa, la nausea. Io ho la donna la nausea appena è incinta, giusto? Mm. Che come fa a togliere la nausea e che problemi può portare questa nausea?
Allora, la nausea nel primo periodo della gravidanza, praticamente legata al primo trimestre, è abbastanza frequente, può essere superata con quei preparati che sono per lo più integratori oppure a base di zenzero o altre cose, c'è la bioketasi, per adesso se facciamo della pubblicità insomma. Ci sono dei preparati che aiutano a superarla. Poi viene consigliata al limite a mangiare poco, spesso e asciutto il più possibile, cioè ingerendo i liquidi in minime quantità per volta, e questo fa sì che asciuga le secrezioni gastriche, i succhi gastrici che in gravidanza vengono prodotti con maggior velocità, quindi in maggior quantità, è quello che dà il fastidio. La nausea, che è soprattutto mattutina, la combatti magari tenendo sul comodino di fianco al letto due fette biscottate che assumi prima ancora di metterti seduta sul letto e andare a lavarti i denti. Perché? Perché proprio ti asciuga quei succhi lì e quindi hai meno il senso di rigurgito. Per le nausee più intense o la scialorrea, che a volte la scialorrea, parliamo di una ipersecrezione salivare per chi non è del mestiere, che a volte è veramente fastidiosa, lì allora subentra la necessità di dare dei farmaci veri e propri che esistono e possiamo aiutare.
Ci sarebbe una domanda prima della Vladimir, è già pronta la canzone? Puoi partire allora, dai che partiamo, così almeno abbiamo un mucchio di domande, ci sono un mucchio di domande.
Parliamo di te, che dove sei finita, figurati se la vita ti ha cambiata, qualcuno ti avrà magari trattenuta, so che non si sa mai. Parliamo di te, che ridi quando vieni o ridi di me, o stai davvero bene, chissà chi sarai, di sotto le tue creme forse adesso lo sai. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Parliamo di te, che mi tenevi in tasca scegliendola tu, la dose d'aria fresca tenendomi lì, scordandotene presto, tanto dai prima o poi. Parliamo di te, e ti aspettavi troppo, in cambio però ci hai messo sempre tutto, adesso lo sai che cosa non ti ho detto e forse mi scuserai. Forse i ricordi non sono bugiardi, non più di tanto almeno. Forse ricordi, magari ti ricordi un po' come ti viene. certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no, certe donne brillano, certe donne restano, certe donne dicono presente, sono andate via da un po'. Forse i ricordi non sono balordi o non come si crede. Forse ricordi, ma sì che ti ricordi davvero come viene. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Certe donne brillano, certe donne restano, certe donne dicono presente, sono andate via da un po', già via da un po'.
Dottor Roberto Puricelli, vi ricordo, ex direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Filippo del Ponte di Varese, ASST Sette Laghi, stiamo parlando di gravidanza. Dottor Puricelli, quando devo fare la prima ecografia?
Allora, la prima ecografia utile, se non ha, se la donna, una volta che ha scoperto di essere gravida, non ha nessun sintomo negativo, per dire perdite di sangue o dolori particolarmente forti, sarebbe intelligente farla alla sesta settimana. Dico alla sesta settimana, dalla sesta settimana in avanti perlomeno, perché alla sesta settimana in una donna con un ciclo regolare vediamo già il battito cardiaco del bambino e quindi questo ci dà già qualche dato in più. Poi è chiaro che da lì in avanti sono tutte valide. Quelle consigliate nel periodo della gravidanza da noi ginecologi sono tre in particolare. C'è quella della dodicesima o ecografia ostetrica della dodicesima, che sarebbe per la traslucenza barra bitesta, secondo se associ o meno un prelievo ematico, che noi consigliamo, che serve, secondo Nicolaides, e questo è stato appurato, Nicolaides è il ginecologo che ha, diciamo, scoperto questo tipo di test, che viene misurata la dodicesima settimana la plica nucale del feto e l'osso nasale associato a quel prelievo che può essere fatto. Abbiamo un'attendibilità all'80% di sapere se il bambino potrebbe presentare o meno alla nascita sindrome di tipo genetico legati ai cromosomi, insomma.
Dottore, volevo dire, qual è il momento in cui io, mamma, mi accorgo che è il momento di andare in ospedale?
Beh, normalmente le contrazioni sono quelle che ti fanno avvisare che arrivi, e quindi la donna comincia a sentire già precedentemente al periodo del termine delle contrazioni preparatorie, che possono comparire anche 10-15 giorni prima del periodo in cui sorge il travaglio. Sono però contrazioni, per quanto cominciano a essere dolorose, non sono particolarmente dolorose e non sono regolari. Quando invece la donna, magari per oltre 2 ore di fila, ogni 10 minuti avverte la contrazione dolorosa, con di solito il male al fondo della schiena, la regione sopracoccigea, diciamo, allora ecco, lì è consigliabile andare. Un altro momento in cui la donna deve andare, anche se non avverte contrazioni, e lì deve andarci comunque in ospedale sapendo che la tratterranno, è nel caso in cui si rompesse il sacco amniotico e perdesse, come si dice, le acque. Lì conviene, senza correre, senza il fazzoletto e la sirena, basta che vada in ospedale, si porta le sue cose, perché comunque noi la tratteniamo e in base alla positività o meno del tampone vaginorettale che viene fatto quasi a termine di gravidanza nell'ultimo trimestre, lì decidiamo se indurre o meno o attendiamo 24 ore l'insorgenza del travaglio spontaneo.
Ma lei ha parlato di sintomi, ha parlato anche di nausea. A parte la nausea, i sintomi della gravidanza si possono distinguere da quelli che sono i sintomi premestruali? Cioè c'è una correlazione o non c'entrano niente l'uni con le altre?
No, c'è una differenza, non sono sovrapponibili. I sintomi della gravidanza, vabbè, al di là che il primo sintomo è l'assenza del mestruo, no? E per quello la donna, in ritardo del mestruo, va a fare il test. Poi può comparire la nausea, compaiono una tensione mammaria che continua a crescere nei primi periodi, una pigmentazione aumentata intorno alle areole e capezzoli, che poi può anche aumentare nel corso della gravidanza sull'addome, dando con la cosiddetta linea alba, che è una linea più scura che va dall'ombelico al pube. In alcuni casi ci sono anche, però per fortuna è più raro, delle pigmentazioni che arrivano anche in viso alla gravida, però questi sono i sintomi, diciamo, più marcati. Poi si può associare una stipsi, una maggior frequenza andare a urinare, perché aumentando l'utero preme sulla vescica, quindi la vescica ha una capacità di tenuta minore, per cui magari la donna è più spinta ad andare spesso a urinare facendo meno pipì del solito, perché viene schiacciata dall'utero la vescica e quindi ha meno capacità.
Dottore, i corsi preparto
utilissimi.
Sono utilissimi, voi ne fate e
sono utili sicuramente per due motivi, al di là di quello che viene insegnato da noi, dall'ostetrica, dall'anestesista e dal neonatologo. Sono utili per le donne perché prima vengono quasi sempre svolte, se si riesce, nella struttura dove andranno a partorire, ma anche qualora non fosse così vengono messe a contatto con altre, diciamo, colleghe, no? Colleghe future mamme, che possono scambiarsi le loro ansie, le loro paure, le loro preoccupazioni, vedono insomma che tutto quello che loro stanno vivendo non è solo per loro, è per tutti, e quindi positivizzano questa esperienza. E in più sicuramente ti aiuta anche a conoscere l'ambiente, quindi sai che non vai a finire in un lager, tutt'altro, vai a finire in un ambiente che è confortevole al massimo per quello che può essere il tuo problema. Ecco.
Infatti l'ambiente è importante, l'ambiente, certo, diciamo, è associato ad un'esperienza diversa che la paziente.
C'è una domanda, scusa, questa la devo fare, c'è questa. Caro dottore, vorrei sapere se un'ecografia transvaginale effettuata a 2 mesi da un rapporto non protetto rivela se c'è in atto una gravidanza.
A 2 mesi da un rapporto non protetto, se è rimasta gravida, può rivelare la presenza del sacco gestazionale in utero, quindi vedi praticamente, chiamiamolo così, un piccolo buchino nero, ma non vedi ancora l'embrione e difficilmente vedi ancora gli annessi embrionari, al massimo sacco vitellino potresti vederlo, ma l'embrione no, e non vedi il battito se a 2 mesi.
Un'altra cosa, a 33 anni, alla 30ª settimana, ho urtato con la macchina un guardrail. Dice, può essere successo qualcosa al feto?
No. No, perché se la donna non ha picchiato... Allora, prima di tutto io consiglio sempre di portare le cinture, di non togliere, perché anni fa c'era un po' la moda di farsi fare il certificato per non mettere la cintura. Io dico, se proprio non è una questione anatomica, fisica, che sei talmente enorme che non riesci a allacciarla, ma questo non dovrebbe succedere, tu la cintura la metti e te la tieni, piuttosto fai la passeggera se fai fatica. E poi se sei tu alla guida e non pigli un colpo direttamente sull'addome, magari col volante eccetera, al feto non succede niente, cioè dipende. Poi è chiaro che se vai 200 all'ora contro il guardrail probabilmente non è il problema del feto, è il problema anche della madre quello che è successo.
Dottor Puricelli, parliamo di parto. Io volevo che lei chiarisse il tipo di parto, cioè il parto spontaneo e il parto, chiamiamolo, assistito, cioè questi vari momenti o questi vari tipi che la donna, diciamo, va incontro in base a quello che è l'eventuale problema.
Allora, il parto cosiddetto eutocico spontaneo è quello che giunge a termine di una gravidanza fisiologica, la donna avverte l'insorgenza del travaglio, si reca in ospedale, fa il suo travaglio assistita dalla persona che l'accompagna, che può essere quasi sempre il marito in genere, e dall'ostetrica di turno. A termine del travaglio, quando insorge, quando siamo già dopo il periodo dilatante al periodo espulsivo, quindi al rush finale, in quel caso lì, oltre all'ostetrica, viene chiamato il neonatologo o la nursery, insomma, e il ginecologo, e il parto avviene regolarmente così. Se invece ci fossero delle complicanze, tipo si va oltre il termine, oppure insorge prima delle 40 settimane una patologia del feto della mamma tale da indurre l'induzione di un parto precedente o posticipato, come dicevamo prima, magari perché siamo andati molto oltre il termine, allora lì viene cosiddetto parto pilotato, assistito, nel senso viene indotto il parto da noi. I metodi di induzione sono diversi, si usa all'inizio, se la donna non ha dilatazione, il catetere di Foley, se non c'è urgenza chiaramente, che è praticamente un cateterino che viene inserito nel collo dell'utero, posizionato per 24 ore. Questo in genere favorisce la dilatazione del collo, dopodiché, se non insorge neanche in questo caso il travaglio spontaneo, tramite la rottura delle membrane e l'infusione di ossitocici, il parto lo veniamo a stimolare noi.
Dottor Puricelli, si può parlare di vantaggi dell'uno o dell'altro, oppure dipende un po' dalla situazione in cui voi trovate la paziente?
Vabbè, il vantaggio è sicuramente il parto eutocico, perché vuol dire che tutto è andato secondo natura, secondo fisiologia, va tutto bene, quindi è sicuramente il parto migliore. E poi, se siamo astrologi, il quadro astrale non viene alterato dall'intervento umano in questo caso. Poi è questo il parto migliore. Il parto pilotato è una soluzione per risolvere alcuni problemi. Poi ci sono anche i cosiddetti parti operativi, che se è il parto con la vacuum extractor o la ventosa, che può essere utile per aiutare il disimpegno di un bambino che è già posizionato con la testa bene, oppure il famoso taglio cesareo, che ormai noi a Varese abbiamo ridotto moltissimo come utilizzo, anche nelle precesarizzate cerchiamo di poi portarle a fare un parto normale, e il taglio cesareo ha diverse indicazioni che non stiamo a dire, perché sennò diventa un manuale di medicina ostetricia. Però adesso abbiamo anche il cesareo dolce all'ospedale del Ponte, dove praticamente c'è una partecipazione più attiva del papà in sala cesarei durante il cesareo, tenuto conto che quasi sempre ormai l'anestesia è fatta per via spinale, quindi la donna è sveglia mentre viene fatto il cesareo, e il padre contribuisce attivamente, magari anche clampando il cordone ombelicale o tagliandolo.
Dottor Puricelli, un altro.
Dovremmo forse fermarci un attimo per la seconda canzone.
Respira l'aria e
Dottor Roberto Puricelli, vi ricordo, ex direttore della divisione B di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Filippo del Ponte di Varese, ASST Sette Laghi, e stiamo parlando di gravidanza. Vai.
No, io volevo riprendere il punto dolore. Questo dolore che è il terzo incomodo, è veramente la cosa, anche se magari il dolore è soggettivo. Ma nei confronti del dolore, voi come vi ponete?
No, beh, l'ospedale...
Volevo parlare di arrivare alla peridurale.
Esatto, infatti, la parto analgesia, diciamola così. Sì. L'ospedale del Ponte non ha assolutamente nessun problema su questo campo, noi abbiamo la presenza 24 ore su 24 di tutte le equipe necessarie, dal neonatologo, l'anestesista, i ginecologi, ostetriche, quindi l'assistenza è 24 ore su 24 totale, per cui se la donna necessita e desidera la parto analgesia le viene praticata. La parto analgesia ha dei limiti, nel senso, viene praticata quando però il travaglio è già insorto, quindi dobbiamo essere sicuri innanzitutto che le contrazioni ci siano regolari, che ci sia una dilatazione minima che di solito è calcolata sui 2-3 cm del collo dell'utero, quindi già un'iniziale trasformazione. Lì viene applicato a livello dorsale dall'anestesista, viene inserito un cateterino e con una pompa di infusione praticamente la donna fa il travaglio con un'anestesia, diciamo subanestesia, perché ripeto non è che la donna non sente niente, viene attenuato il dolore del travaglio e sopporta sicuramente il travaglio in maniera più tranquilla, più serena. Questo è sicuramente un grosso vantaggio per le donne. Se poi ci sono quelle che magari ti arrivano a 6-7 cm già pronte di dilatazione e forse in quel caso fare la parto analgesia è più un fastidio che un vantaggio, perché cioè, chiaramente è molto più accelerato il tempo del periodo dilatante ed espulsivo a quel punto lì e forse non varrebbe neanche la pena
farlo.
Mi viene
in mente una cosa, questa anestesia peridurale esclude il parto cesareo?
No, non esclude niente, anzi nel momento in cui tu hai questo cateterino, se la donna presentasse delle problematiche, la donna, oppure la presentazione del feto o il feto avesse delle sofferenze, lo stesso cateterino viene utilizzato per fare un'anestesia spinale, quindi non viene semplicemente cambiata la dose di anestetico e la donna viene praticamente addormentata dall'addome in giù per poter subire il cesareo senza problemi.
Posso andare avanti io?
Prego.
Allora, ritorniamo indietro. Mio marito ha paura di fare l'amore durante la gravidanza perché teme di far male al bambino. Prima domanda. La seconda domanda. Si può praticare sport in gravidanza? La terza domanda che mi è stata chiesta. C'è un modo per prevenire le smagliature? Sono tre domande che sì, credo che alla gente, allora, voglia sapere. Ecco.
Certo, lo fanno anche quando vengono nei nostri studi e nei nostri ospedali. Il discorso di poter avere rapporti sessuali, quindi fare l'amore, come diceva la signora, assolutamente è consentito, utile, ma utile anche sotto l'aspetto psicologico nell'ambito della coppia, ma soprattutto per la donna, perché non deve sentirsi diversa. E se il marito la desidera magari con un po' di pancia in più, vuol dire che tutto funziona bene all'interno della coppia. Chiaro, sempre fatto salvo delle particolari condizioni patologiche, per dire se la donna avesse un iniziale distacco placentare marginale, chiaramente, perché se fosse un distacco vero sarebbe già in sala operatoria, marginale, oppure delle problematiche legate a un'attività contrattile, lì noi consigliamo di non avere rapporti, di stare più a riposo, eccetera. Altrimenti rapporti sessuali sì. La seconda domanda.
Lo sport
io lo consiglio, l'attività, ne abbiamo parlato, solo accennato prima, che una vita sana e una condotta di vita regolare che comprende anche un minimo di attività sportiva. È chiaro che se la signora fa jumping, motocross o equitazione viene sconsigliata, ma se pratica, che ne so, il nuoto e fa il tapirulan, le passeggiate, fa la cicletta o la bicicletta, fa degli sport che non mettono a dura prova quello che è il suo fisico, la donna deve fare sport e le fa solo bene. Questo già risponde all'ultima domanda, perché preverrebbe già le smagliature. Poi, per prevenire le smagliature e aiutare, ci sono sicuramente quelle creme che non voglio pubblicizzare qui, ma le trovano in farmacia da tutte le parti, ormai anche supermercati, che aiutano comunque a prevenire. Poi le smagliature, il più delle volte, se la donna mantiene un comportamento corretto come quello che gli consigliamo noi, difficilmente ingrassa molto e anche le smagliature difficilmente compaiono.
Ecco, il problema era anche del troppo preso, del troppo peso. Molta gente dice: cavoli, io ho fame, mangio, effettivamente ingrasso. E il peso come si fa?
Ecco, allora, già se mangia e non si muove, ingrassa già più facilmente. Quindi per quello è importante anche l'attività fisica. Il fatto di non ingrassare molto è quello che noi consigliamo. In genere l'ideale sarebbe intorno ai 9-10 kg su una donna di statura normale. Poi se abbiamo quella di 2 metri può ingrassare di più, se è quella che è proprio piccolina magari è meglio che stia più indietro. Ma detto questo, il problema dell'aumento di peso eccessivo si lega poi a delle complicanze, quelle che avevamo detto prima, che potrebbero essere il diabete anziché magari la gestosi del terzo trimestre, che sono più frequenti nelle donne che hanno avuto aumenti ponderali eccessivi.
Problemi digestivi ce ne sono tantissimi nei primi mesi, almeno anche vicino al parto.
Sì, problemi digestivi sono legati all'inizio magari il problema della nausea, l'acidità che compare dopo, magari più intorno al 15-20 settimane. E poi è dovuto anche al fatto che se l'utero si ingrossa comprime l'intestino e comprime anche spinge il diaframma, quindi schiaccia anche in parte lo stomaco, quindi è chiaro che tutto funziona magari più lentamente o quantomeno non va sovraccaricata come quantità alimentare perché fa più fatica, insomma.
Si può volare in gravidanza?
Si vola sia con la testa che col fisico, sì. Fino a, sempre in una gravidanza fisiologica stiamo parlando, fino a che la donna sta bene, non ha problemi, non avesse magari un rischio di parto prematuro, che noi lo possiamo capire prima, la donna può benissimo prendere gli aerei. Poi anche lì varia da compagnia a compagnia, ci sono delle compagnie aeree che ti fanno volare fino a 32-34 settimane, altre che invece te lo impediscono prima. Poi dipende anche dalla durata del volo, perché noi dobbiamo considerare che la gravidanza comunque aumenta il rischio tromboembolico della donna. Facendo un volo che dura più di 2-3 ore, i voli transcontinentali, il rischio se la donna è ferma, seduta tutte quelle ore lì aumenta, insomma. Quindi bisogna valutare anche quello.
Abbiamo solo un minuto. Hai una domanda? Hai una domanda? Poi chiudiamo.
Ma io volevo fare una domanda. Cosa vuol dire rotura delle acque? Cioè,
la puoi chiudere, cioè, di puoi chiudere poi, tutti insieme fai anche una chiusura tu, così almeno dopo questa domanda.
Dicevo, la rotura delle acque.
Cioè,
sì.
Il momento di andare in ospedale, ecco, il marito ha paura e la moglie lo stesso.
Sì, no, ma è quello che dicevo. Il più delle volte la rotura delle acque avviene durante il travaglio, però può succedere che la rottura venga prima. La donna si accorge perché sente proprio colare dalla vagina un fiotto di liquido caldo. Io dico sempre annusate, perché potrebbe magari essere semplicemente dell'urina, della pipì. Altrimenti, se così non è, con tutta calma, senza nessun allarmismo, vada in ospedale, perché ha tutto il tempo di arrivare se non è in travaglio, se non ha le contrazioni già da 3-4 ore regolari. È stata, quindi a quel punto lì arriverà in ospedale, viene accettata, e sono le acque dove il bambino è stato dentro fino a quel momento lì, cioè nell'utero c'è poi quello che viene chiamato sacco amniotico, dove il bambino, diciamo, nuota, galleggia, si muove per tutti i 9 mesi. Queste sono le acque che escono.
Carissimo, ti salutiamo. Roberto,
io saluto voi, vi ringrazio ancora. Devo dire che mi ha fatto piacere parlare degli argomenti che abbiamo trattato sia la volta precedente che questa.
Ma ce ne sono altri?
Invito, ce ne sono altri, ce ne sono sempre tanti. Però invito le signore, le pazienti, le donne che hanno ascoltato a essere serene, oggi che parliamo di gravidanza, non aver nessuna paura. Gli ospedali lombardi, ma io parlo in particolare dell'ospedale del Ponte perché la mia esperienza degli ultimi 16 anni, 15 anni è stata praticamente, si è svolta lì, hanno davvero i margini di sicurezza e di professionalità tali per cui non dovete temere, avete davvero il massimo che vi può essere offerto, ma non lo dico il massimo a Varese, il massimo secondo me a livello italiano. Abbiamo un'equipe sia per quello che riguarda i ginecologi ostetrici, sia per quello che riguarda il personale ostetrico, infermieristico, i neonatologi e gli anestesisti stessi, dedicato solo a questo campo, all'ostetrice e alla ginecologia. Quindi andate serene e i vostri dubbi saranno fugati.
Grazie dottor Puricelli, alla prossima.
Grazie dottor Puricelli.
Grazie a voi.